Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ma non sei commosso, ma no, a questa cosa?
Impazzita, ma veramente, ma pensa di essere alla notte degli Oscar.
Non lo so, si è lanciata, ma io sono impietrito da questa cosa. Vabbè, comunque, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, questa è, a parte, insomma, non c'è tra Blade Runner, niente, ma In viaggio periglioso, se vuoi, sì. Anche fantascientifico, lo facciamo, ma attraverso, diciamo, le musiche.
Sì, non solo, anche con l'aiuto di un ospite graditissimo che però vogliamo introdurre in musica. Nostra patria, il mondo intero. Queste parole, pensa, aprono anche un celebre canto anarchico con testo di Pietro Gori, in questo caso però da un'opera di Gioachino Rossini che si rifaceva ad un libretto di Carlo Goldoni. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto molto.
A questo punto tu dovresti chiedermi, ma perché l'hai messo?
Ma perché cavolo l'hai messo?
Perché l'opera in questione è Il Turco in Italia.
Hai capito, quindi ci stiamo diventando. Il nostro ospite è tra il basito, l'inorridito, sì, e il rassegnato, diciamo.
Danilo Turco, non so se era lui quello, perché lui comunque c'è nato in Italia, non è che...
No, anche diciamo l'anagrafe conta in questi casi,
sì,
in questi non credo
casi,
fosse
sì,
lui.
Beh, ma siamo a Babilonia, no?
Sì, siamo a Babilonia, tutto
anche
può succedere.
Questo, sì, sì.
Danilo Turco però in arte Danilo, ben trovato.
Beh, che io ho vissuto a Porta Capuana, a Napoli, dove mi chiamavano il turco napoletano.
Quindi allora guarda,
ma quindi però con i lunga, quindi cioè si pronuncia uguale.
Sì, 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 identico.
Ah, quindi è stato un vezzo ortografico.
Secondo me è soltanto un modo che avevo quando ero più giovane di mettere in equilibrio le cose. Quindi secondo me la J mette un po' in equilibrio proprio tutta la parola graficamente. Può essere pure
e tra l'altro poi c'è anche uno scopo terra a terra, che così ti si trova su Google.
Sì, secondo me sì,
vedi?
È più facile.
È efficace, efficace anche questo.
La tua storia, diciamo, musicale da dove nasce?
Nasce molto dopo la J, quindi non è manco non è manco una cosa che uno fa per farsi trovare. Forse la mia storia musicale nasce col sound design, con il suono relazionato ai video, le colonne sonore, la sonorizzazione di spazi, persone, cose, oggetti che si muovono e interagiscono tra di loro.
Io che non... facevi già, diciamo, provavi a fare professionalmente o era un gioco?
No, io lo facevo e lo facevo professionalmente senza sapere che quel lavoro avesse un nome, perché poi in Italia è arrivato molto dopo. Insomma, facevo sound design quando non sapevo manco realmente che cos'era, cioè provavo a mettere gli strumenti che avevo sui video e li provavo a sonorizzare, provavo a creare degli ambienti, dei racconti con i suoni. Poi questa cosa mi è stata richiesta in cambio di soldi.
Che bello,
perfetto. E tu, appena l'ho scoperto,
a quel punto usavi le macchine, ma avevi anche uno strumento di riferimento, cioè
sì, perché nasce, questo è pre-J, no? È avanti J. Io ho suonato sempre la chitarra, nel senso che c'era un amico mio di classe che un giorno arrivò e disse: lo sai, i miei genitori mi hanno comprato la chitarra. Io cominciai a provare una sorta di invidia per questa persona, insomma ho insistito tanto. A casa, al mio compleanno, mi è stata regalata questa chitarra, ho cominciato a suonare, poi ho cominciato, mi sono comprato una tastierina piccolina, poi ho comprato un'altra chitarra, poi ho cominciato a comprare roba su roba, insomma è diventata proprio la mia passione, le band, le cose, e a un certo punto...
È diventata anche una professione.
È diventata una professione, però anche questo ha un risvoltino particolare, nel senso che questo ultimo lavoro che ho fatto, e facciamo un salto che poi rifaremo all'indietro, secondo me, questo ultimo lavoro che ho fatto non è altro che il modo in cui ho iniziato, cioè le band. A un certo punto, però, quando si doveva registrare, mi sedevo sempre io alla scrivania. Questa cosa accadeva automaticamente, non è che qualcuno combatteva o faceva i capricci contro di me, mi sedevo io.
Sei un predestinato, insomma. Sì,
È accaduto tutto in modo molto, molto naturale. L'ho fatto per lavoro e cerco di farlo anche comunicando qualcosa che va al di là del risultato, cioè facciamo anche qualcosa che ci piace, non per forza c'è da fare questo suono qui, c'è da fare questa roba qui.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
È una bella domanda in questo caso, perché il titolo del brano che stiamo per ascoltare è AR. Quindi potrebbe essere quasi chiunque, insomma.
Sì, lo lasciamo in sospeso.
Non tu, per esempio, non io. No. In realtà è un omaggio a Ravel. Stiamo parlando di Yannis Xenakis. Un bel personaggio, mi piacerebbe parlarvene a lungo, ma non c'è tempo. Compositore, ingegnere, architetto, pensa che ha lavorato con Le Corbusier, giusto?
Beh.
Così, per dirne una, ma potremmo dirne molte. Compositore tra i più importanti del Novecento, ormai storico, anche se è scomparso nel 2001. Ha scritto questo omaggio a Ravel, appunto, nel 1987. Noi lo ascoltiamo con il pianoforte di Stefanos Tomopoulos. Stefanos Tomopoulos, per un omaggio a Ravel, scritto, come dicevo, da Yannis Xenakis nel 1987.
Ah,
Beh, non so se nelle tue disavventure e avventure in studio ti sia mai capitato anche di rovesciarti addosso una fisarmonica, come in questo caso, ma in realtà era solo l'ingresso in una rubrica che si intitola Salto nel buio, perché adesso, caro Danilo, ti facciamo ascoltare un brano, ma senza annunciarlo, perché intanto è una specie di regalo che ti facciamo, speriamo che ti piaccia, ma soprattutto vogliamo che la tua reazione sia vergine, senza troppe informazioni. Ci dici se ti si è accesa qualche miccia o cos'altro.
Vai.
معكم دلوقتي اوكا وارتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى منعاهم ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره ويقول لك انا هبدا بعده، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلى نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الأغنية دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا. يلا. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا ما تلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدرجز وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا ولع يلا كده ولعتنا كده خربتنا، حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت، يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين ما تلعب يلا تبقى قاعد سامع الأذان، نفسك تقوم في حاجة منعاك، إبليس يقولك أنا وأنت أنت وأنا عايز هلس.
Ma ce l'aveva con te qui?
Perché?
No, non hai capito il testo.
No, no.
Sì, ce l'aveva con un radiofonico, bassista, fotografo che in trasferta per vedere il Milan si perde e finisce a Barcellona.
Ma strano, questo... strano però. Sì. Non avevo notato esattamente questo.
Vabbè, era abbastanza evidente.
Però potrebbe anche essere, ma soprattutto vogliamo sapere come e cosa è sembrato di questi suoni al nostro ospite.
Ma secondo me questa è una di quelle volte in cui mi piace fare questo lavoro, nel senso che io quando ascolto queste cose, solitamente se qualcuno me l'avesse proposta avrei detto ci sta proprio quella giusta ingenuità che ti fa fare la musica bella, perché di solito tutto quello che ho sentito in questo pezzo, no, viene messo sempre, viene relegato a un angolino, a un volumino, una cosa che non dà molto fastidio. E invece quando sento questi pezzi che vengono fuori proprio dal, tra tante virgolette, morbide, da un'ignoranza, da
un'ingenuità, spippolamento così selvaggio,
dice, perché l'hai fatto? Ma perché mi fa, stavo divertendo, lasciami fare. Quello anche deve essere la funzione della musica in un primo momento. Poi sicuramente c'è una fase più spirituale in cui capisci che questa cosa in realtà ti ha fatto raccontare un momento storico del posto in cui vivi, una cosa che ti fa stare male. Racconti sempre qualcosa e quando la racconti tu c'è qualcun altro che te la suggerisce.
Beh, loro due in realtà raccontano, perché sono rappresentanti di questa, di questo genere musicale egiziano che si chiama Shaabi, e che in particolare nel loro lavoro affonda le radici naturalmente nell'hip hop, ma anche partendo dalla matrice folk. Qui sentivamo l'intro, sembrava davvero un pezzo tradizionale,
tutto
poi
tranne che occidentale, cioè è una roba proprio che non sta proprio nei canoni. È mi ha fatto proprio tanto riflettere, tanto ridere il fatto che si scontrasse poi con l'autotune che vuole delle cose super occidentali, super fisse, super
decise. Però ci giocavano comunque.
Va bene tutto.
Oka V Ortega, che sono appunto un duo hip hop egiziano.
Ma sì. Ma ora vogliamo sentire qualcosa di Danilo Turco, che ci ha portato dei regali sonori, naturalmente.
Ma non è necessario,
momento.
Ma non è necessario.
Eh beh, sì, no, è necessario.
Sì, ti è piaciuto questo regalo, ora anche noi ne vogliamo uno.
Beh, dunque, ad esempio, quando hai composto e anche cucinato Il Posto Impossibile, che è il brano che stiamo per ascoltare, che tipo di parabola produttiva hai innescato?
Questo disco è fatto proprio per essere suonato, quindi ti dico che parte sempre tutto dalla ritmica, anzi parte proprio tutto dalla batteria. Tutti i pezzi partono dalla batteria, quindi è un'immagine che ti fa in testa, che ti arriva e tu vai in studio e veramente con le parole più ignoranti del mondo dici proviamo a fare tutto, lo fai, provi a disegnare il suono che hai in testa. Poi esce tutto in modo naturale. Io, come qualsiasi altra cosa artistica che faccio e non faccio per lavoro, non credo mai che arrivi soltanto da me. Io penso che uno quando scrive non è mai solo. Quindi io ti posso raccontare le fasi tecniche, cioè che cosa è accaduto tecnicamente di tangibile, ma il prima e il dopo sono i misteri della fede che più mi affascina.
Nel nostro essere sbrindellati con le presentazioni, non abbiamo ancora detto che Post Internet è il titolo di quest'album, lo diciamo adesso, e ribadiamo invece che il pezzo che stiamo per ascoltare si intitola Il Posto Impossibile.
Trattengo così, mi basterebbe stare senza te. Ho scelto un posto un po' impossibile. Mi sembra un po' impossibile.
Oh,
robusta, diciamo così, sì. E arriva un po' in mente un po' Depeche Mode delle ultime cose, un po' anche i Black Keys, però, per cui c'era un po' di plastica nel senso buono e un po' di carne e fuoco.
Sì, sì, ma sono i suoni che mi piacciono, del rock, anche del deserto, no? Che
esatto,
di Queens,
sì,
of the Stone Age, mi piace tutto quello che gravita attorno al grunge.
La voce l'hai filtrata molto?
No, quello che accade semplicemente è che vado un po' giù di volume in modo eccessivo, ma in tutto il disco
è così.
Cioè lo
fai entrare dentro la bolla, diciamo.
Sì, però il volume in sé è così alto che satura, non è filtrato, è che semplicemente è così alto che
distorce.
Fidati,
è così.
No, ci credo.
No, ma stavo pensando una cosa a proposito di questa cosa che mi hai detto. Vedi, uno a volte conosce solo il processo tecnico, ma a volte nemmeno quello poi mi è chiaro, perché certe cose sono uscite e non me le ricordo con precisione. Certi suoni di chitarra io li inseguo ancora da questa roba.
Vedi, la magia della musica, questa bellissima. Sedicesimo dei 24 capricci di Niccolò Paganini, la sua opera 1, quello in sol minore, qui con Shlomo Mintz.
Voci audaci.
Ah no, pensavo perché ho detto Shlomo Mintz e parte lo sbeffeggiamento.
No,
non c'entrava.
In questo caso non c'entrava.
Poverino.
Beh, c'entrava invece il fatto che siamo alla ricerca in questo spazio di voci che ci sorprendono.
Sì.
Diciamo semplicemente così stavolta.
Sì, audaci, perché ci piaceva un po' l'assonanza così.
Coincide però il logo sound con il titolo.
Infatti.
Provatissimo.
No, l'unico rischio è che li, diciamo, ammazziamo di botte perché ci nervosiscono, ma per il resto
sono già scappati
da noi.
Sì, sì, sì.
Bene, noi adesso ascoltiamo invece, a questo proposito, Ghost Song, e lei si chiama Cecil McLaurin-Salwant.
Grande.
È una compositrice, cantante, artista visiva, dunque c'ha tante cose, e anche nell'approccio musicale porta dentro tante cose: il folk, il barocco, il jazz, il country. E in realtà il suo approccio è così particolare che, appunto, mi verrebbe da dire che questo titolo, Ghost Song, cioè canzone fantasma, le si adatta benissimo, perché è un po' sfuggente anche nella definizione dello stile musicale che frequenta, ma soprattutto in questo caso una particolare attenzione lo diamo proprio al lavoro delle corde vocali.
Something went wrong. I lied to keep our love going long. But no matter how much I lied, the truth was too strong. I cried when you decided to go. I cried much more than you'll ever know. The ghost of our long lost love. I'll carry the ghost of our love. I will carry the ghost of our long lost love. I'll live with the ghost of our love. I will live with the ghost of our long lost love. I'll die with the ghost of our
vedi che quindi sanno cantare.
Sì,
sono quelli,
infatti,
della sigla,
sono quelli di prima che
sono loro.
Sono stati ingaggiati.
Ma che bello, sono tornati adesso, mo vi facciamo sentire noi. Cecilia McLaurin Salva.
No, comunque interessante,
molto,
no?
Anche molto.
Perché aveva poi questo combo acustico che però in realtà riusciva ad essere un po' eversivo. E delle volte basta poco, insomma, non c'è bisogno di caricare troppo.
Vogliamo dire, mentendo spudoratamente, che è interessante anche note a margine?
Devo dire che l'argomento di oggi a me interessa.
Sì,
il problema è lo svolgimento di solito.
Non lo so,
nel caso
si parla di tromba marina, è un programma questo che probabilmente non andrà mai in onda, ma noi ci ostiniamo a mandare questi trailer,
sì,
perché l'amico e collega Gian Sergio Valeriani, insomma.
Adesso capisci, Danilo, perché siamo un po' perplessi.
Note a margine.
La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. La tromba marina, a cura di Giansergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Coulis. Regia, Alberta Valeri.
Note a margine.
Tanchedì alle 11 oppure alle 23.
Rete 2.
Quando?
Tanchedì,
non ho capito. No.
Anche il giorno.
No, ma stavolta poi era partito bene con delle informazioni vere.
Siamo con uno che ha fatto tutte le musiche dei Jackal, per cui è abituato a questo tipo di follia.
È un linguaggio che
infatti mimava un po' anche la nuotata della tromba marina. Vabbè, salutiamo già Gian Sergio, ma insomma.
Vabbè, non se ne esce da questo. No, forse se ne esce solo con un brano musicale, magari una pillola sonora.
Proviamo. Ma vedi che allora Gian Sergio ha ragione, cioè alle isole Tonga quando avvistano un banco di trombe marine parte questo segnale, no? Col corno e poi
le
salutano.
Le voci armonizzate.
Sì, le salutano sulle piroghe, così non te la vedi la scena.
No, non troppo.
Questo è un frammento dalla colonna sonora del film African Swim and Many and Low, che in realtà non esiste, se l'ha inventato John Lurie.
È un film inventato.
Sì.
Beh, ogni tanto lo fanno e può essere anche una specie di concept, diventa,
certo.
No? Si inventa lui la sceneggiatura.
John Lurie può questo e
sì,
altro.
Ricordiamolo, lui era il leader del Lounge Lizard, sì. Collaborava con gente tipo Arthur Lindsay e Marc Ribot, tra gli altri.
Sì, certo, non con me.
Musica bestiale.
Ed eccoci così allo zoo comunale.
Allo zoo comunale. Qui stiamo cercando musica appunto animale, bestiale,
sì,
con
che
riferimenti.
Ha a che fare col mondo animale in qualche modo. È il caso del brano che stiamo per ascoltare, firmato da Giovanni da Cascia, non firmato perché qui parliamo di musica antica, musicista attivo nella prima metà del XIV secolo. L'appellativo da Cascia o da Firenze, questo è un po' più chiaro, sembra derivare dal luogo di nascita, ovvero un sobborgo appunto di Firenze, il villaggio di Cascia sulla via Cascia. Ma come al solito in questo periodo sappiamo poco in realtà della biografia di Giovanni da Cascia, se non che ci sono pervenuti per fortuna 16 madrigali a due voci e 3 cacce a 3 voci. Proprio una caccia andiamo ad ascoltare ora, che anche in senso poetico è una caccia, perché la descrizione di una scena di caccia, beh, la caccia poi è una forma musicale, ma in questo caso descrive appunto una scena di caccia con bracchi assai e con molti sparveri. Questo è l'incipit.
Senti, e brachi? Sta
i
per?
I bracchi, naturalmente.
Ah, bracchi, cani,
cani, cani, okay, da caccia. Okay, okay. L'ensemble Larry Verdi. Che meraviglia, hai sentito le due voci che si inseguivano, quindi una cacciava l'altra, da qui
fantastico.
Il termine caccia sopra il tenor strumentale, naturalmente qui l'ensemble Larry Verdi appunto alle prese con brachi assai di Giovanni da Cascia.
Qui a forza di cacciare e ascoltare siamo arrivati quasi in chiusura, io sì, però ancora sì. Una curiosità, in realtà la biografia di Danilo è piena di cose, quindi alcune inevitabilmente le trascorriamo. Curiamo, però volevo sapere qualcosa. A un certo punto tu nel 2014 ti sei trasferito a Berlino,
sì.
E hai lavorato anche come sound designer per le Cirque du Soleil.
Sì.
E che lavoro era? Che cosa facevi? Com'è andata?
Loro ballavano, io facevo così, in sostanza quello era.
Ma facendo molte prove o era impro?
No, io avevo una fissa che poi ho risolto in quel periodo, e cioè ho inventato una tuta che indossandola ogni movimento che fai corrisponde a un segnale che genera un suono.
Hai capito.
Quindi lavorando prima sui suoni e rendendo tutto molto armonico, questa tuta l'ho potuta sperimentare e brevettare proprio lì a Berlino con loro, e quindi la utilizzano.
Bene, tu hai la fissa della gricia, e invece sì. C'è chi un po' più seriamente c'ha fisse di quest'altro tipo.
Pensa che Giovanni da Cascia voleva farlo, ma non c'era l'elettricità, purtroppo non.
Infatti.
Però avrebbe avuto l'idea.
Vabbè, la stiamo buttando in cacciara, come sempre, scusaci, vabbè. Però sono sicuro, Danilo, che hai apprezzato. stato il ventaglio stilistico che abbiamo attraversato anche
ma
in questa puntata, no?
Di cose del genere nel mondo, non in Italia.
E infatti tutto insieme siamo contenti, e tra l'altro chiudiamo trionfalmente con la tua Acqua, che chiude anche credo il tracciato di Post Internet.
Sì, se non sbaglio sì, sì.
Beh, ti ringraziamo per esserci venuti a trovare.
Grazie.
Siamo sicuri che ricapiterà di incrociarci, perché sei irrefrenabile, per cui prima o poi ti rintracciamo.
Danilo Turco, con o senza Jay, lo accogliamo sempre volentieri.
Mentre invece noi la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo, mi raccomando,
siate
babilonici.
In acqua posso volare senza preoccuparmi di precipitare. In acqua posso bruciare senza scottarmi, senza offendermi. In acqua posso restare tutto il tempo. Noi siamo acqua.